Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Abbiamo camminato per un anno intero, abbiamo gioito davanti alla grotta di Betlehem nel Natale dello scorso anno, dopo esserci preparati durante l'Avvento. Poi abbiamo seguito la predicazione di Gesù, prima in Galilea, poi in Giudea, e con lui siamo entrati in quel triduo pasquale di passione, morte e resurrezione che ci ha permesso di conoscere più da vicino l'amore di Dio, specchiandoci nell'amore del Figlio che muore per noi. E poi abbiamo contemplato in questo firmamento della salvezza che scorre durante l'anno nel tempo della liturgia, vi abbiamo visto, vi abbiamo percepito, abbiamo contemplato tutte le meraviglie che Dio ha pensato per la storia. E adesso siamo alla fine, e prima di arrivare alla fine, l'ultima perla da valutare è la nostra vocazione. Quella c'è posta davanti questa sera. Con la immagine dei santi, noi guardiamo a quella che è la nostra finalità in questa vita, l'obiettivo per cui siamo qua. Quale? Quello di essere perfetti, meravigliosi e splendenti, e potremmo andarcene pure a casa perché la nostra esperienza non è questa, ma una vocazione che tuttavia ci aspetta, che per questo motivo Dio ci ha onorati con la presenza del suo Figlio, con l'aiuto dello Spirito Santo, e nella vita sacramentale costantemente ci nutre perché noi possiamo accogliere questa vocazione come un dono e portarla a compimento. Detto questo, adesso andiamo a guardare questa meravigliosa realtà della santità. Ma per andarla a guardare andiamo a vedere dove è nata. Lo diceva il libro dell'Apocalisse. I 144.000, questa moltitudine immensa che forma la corte di Dio, uomini di tutte le nazioni, che si trovano al cospetto di Dio in questa liturgia. Ma quando l'Apocalisse lo raccontava, quando l'autore dell'Apocalisse aveva scritto queste cose, queste venivano lette nella Chiesa, nella Chiesa cominciavano ad accendere la speranza di poter gustare anche ciò che questa parola annunciava. E chi erano costoro? Lo dice anche, no, il veggente, dice: ma chi sono e da dove vengono? Signore, tu lo sai, noi non abbiamo categorie per capirlo, ma allora quando veniva letta questa parola tutti sapevano chi erano costoro. Era gente che era morta male, erano martiri, avevano testimoniato la fede non mentale, dicendo credo quello che mi pare, la fede me la faccio come dico io e le cose come dico io. No, avevano creduto che Gesù Cristo è il Signore e che per questo valeva la pena vivere, ancora di più valeva la pena morire. Una chiesa costruita sul sangue dei martiri celebrava questa meraviglia davanti alle nazioni. Allora i santi erano questi. Erano quelli, dice il veggente, che avevano lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, che vuol dire avevano sottoposto il loro modo di vedere le cose, le loro speranze, la loro fiducia nel circolo virtuoso, salvifico della passione, morte e resurrezione. Lavare le vesti nel sangue dell'agnello significa far ripassare l'identità dell'uomo dentro questa logica apparentemente anche così lontana dal nostro modo di pensare, una logica che contrasta l'idea che noi abbiamo di noi stessi, la superbia che ci accompagna, una logica che ci fa invece aderire al piano di Dio, giocando tutto, la nostra vita, quello che c'è di più caro, i nostri gusti, le nostre speranze, tutto. Le nostre speranze, per l'appunto. Allora la lettera di Giovanni ci veniva in soccorso e ci forniva un aspetto in più per capire chi erano costoro e chi sarebbero stati tutti quelli che come costoro avrebbero potuto dare la vita per Dio. E dice: è vero, noi fin d'ora siamo figli di Dio, lo sappiamo tutti, siamo figli di Dio, ma non sappiamo ancora come saremo. Cioè, questo essere figli di Dio oggi che cosa produrrà per noi nell'eternità? Non lo sappiamo ancora. Sappiamo però che quando il Figlio si sarà manifestato, quando tornerà a guardarci e a chiamarci per nome, la storia sarà già pronta per Lui. Una Gerusalemme terrestre sarà pronta per incontrare la Gerusalemme celeste che scende per unirsi a lei come fanno gli sposi nel matrimonio. Una preparazione che noi forse ignoriamo, che stiamo sicuramente disattendendo, ma è quella preparazione che lo Spirito attraverso la realtà sacramentale ha già cominciato e sta portando a compimento. E dice: sappiamo che noi saremo simili a Lui. Oggi ci scandalizza questo. Noi simili a Lui? Noi? Ma noi siamo peccatori. Come facciamo a essere simili a Lui? Ma il Signore vi farà simili a Lui. Allora sì, ci farà simili. Forse farà simile a me, se ce la metto tutta. Ma il mio nemico lo farà simile a Lui? Non lo credo. Non lo posso credere. Non lo accetto. E allora siamo ancora là. Ancora là a capire come si fa a far passare per la porta stretta della salvezza l'ingombro della nostra presunzione, del nostro orgoglio e della nostra superbia. Allora qua Giovanni dice in una frase che forse ci è passata così un po', dice: sappiamo che quando Egli si sarà manifestato noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza purifica se stesso come Egli è puro. Ecco, sta qua il segreto. Chiunque ha questa speranza, chi sta attendendo il Messia che torna per specchiarsi in Lui e trovarsi salvato in Lui e come Lui, costui purifica se stesso. E che vuol dire purificare se stesso? Astenersi dal peccato? È un livello ancora basso astenersi dal peccato. Necessario, ma non sufficiente. Purificare se stesso significa allora tornare a quella logica della passione, morte e resurrezione. Che vuol dire soffrire? No, vuol dire cambiare mentalità, cambiare modo di pensare, fidarsi meno delle cose che ci sembrano logiche e che ci tornano sempre a favore, fidarsi di più di quelle che abbiamo stabilito che non sono possibili, che sono difficili, che non ce l'avremo mai. Purificare se stessi vuol dire accettare che il piano di Dio si realizzi in noi. Ma sapete poi i santi questo come l'hanno fatto? Perché poi noi abbiamo letto delle biografie dei santi impossibili, assurde, che non ce li fanno proprio amare questi santi, perché questi ne hanno fatto manco un peccato. E non è vero, e non è vero. Erano come noi hanno sentito il peso della propria dimensione naturale. Da là Dio li ha messi nelle condizioni di amarlo. Se vi facessi una lista mo di questi santi lo sapreste da voi stessi che è così. Ma sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire guardarsi sempre, sforzandosi di capire come mi starebbe guardando Dio. Significa prendere quel gusto portarlo fino qua e dire: Signore, ma questo è buono, significa prendere quel sentimento, metterlo davanti a Lui e dire: ma posso vivere per questo? Significa sapere dei bisogni della carne e dire: Signore, che cosa farò della mia carne se Tu mi chiami a qualcosa che mi supera e che la supera? Devo rinunciarci, devo ripensarci. Posso viverlo o non posso viverlo? Questo mondo istintuale che è in me. Significa allora per la vita dei santi, quelli che anche non hanno la fortuna, lasciatemelo dire, di morire martiri, quelli che tutta la vita cercano questa via di purificazione, significa scrutare le vie di Dio dentro il paradosso delle vie della storia, riuscire a intravedere la sua presenza dentro il paradosso del peccato che portiamo dentro. Un santo è un lottatore, non è un salame appeso. Un santo è uno che soffre della propria carne questo paradosso che sente. La maggior parte di questi santi sono stati profeti, cioè hanno visto cose che gli altri uomini non vedevano e l'hanno pagata cara, perché vedendo altre cose gli altri uomini li hanno messi in difficoltà in tutti i modi, tutti i modi. Scusate, ma è così. Quando erano vivi li hanno impediti in molti modi. Oppure quello che vi piace tanto, Padre Pio. L'hanno messo in difficoltà in tutti i modi. Poi l'hanno fatto santo. Lo capisci questo? Vivono a fianco a noi. Profetizzano davanti a noi. Ma non li riconosciamo. Andiamo sempre a cercare il pelo nell'uovo per dire: ma quello è uno come me, ma cosa vuoi, ma cosa dirà? E questa pena i santi la portano dentro. Lo sanno che ciò che portano li supera, lo sanno benissimo, sanno anche che ciò che vivono è sciocchezza, vivono questa tensione fino alla fine. Perché? Per essere migliori di te? No, perché anche tu creda, perché anche tu possa fidarti, perché tu possa entrare in questa speranza che diceva Giovanni nella sua lettera. Chi ha questa speranza si mette in cammino, cambia mentalità, cambia il cuore, finché non possa intravedere Cristo nella storia. Questa speranza è il dono che Gesù fa a Pietro, Giacomo e Giovanni quando salgono al monte della trasfigurazione. Li mette nelle condizioni di vedere quello che la loro carne non può vedere. Glielo fa vedere per un attimo, poi glielo consegna per la vita e tramite loro lo consegna a noi. Quella trasfigurazione è vera. Gesù veramente è glorioso. E il Gesù che tu vivi nella carne oggi è già glorioso. Se tu non lo vedi è perché non hai ancora questa speranza, ma Egli vive in te e tu vivi per Lui finché tutto questo piano non sia compiuto. Tra poco te ne nutrirai, tra poco sarai penetrato totalmente, intriso della sua santità. Tu non te ne accorgerai ed Egli lo sa. Ma Lui non smetterà di portare a compimento questa opera, e allora affina l'orecchio e lo sguardo, il senso interiore, tutto ciò che Dio ti ha dato per natura e per soprannatura, tutto ciò che può aiutarti a intendere che la sua volontà può realizzarsi, che si realizzerà per la tua salvezza e per la salvezza del mondo. Possano i santi convincerti, la loro intercessione aiutarti, la loro grazia a metterti sulla strada della speranza e della conversione. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu sai che portiamo la pena, lo sconcerto di desiderare di contemplare il tuo volto e di non avere la capacità di attuarlo. Tu conosci quanto costa la nostra adesione alla tua legge. Costa la nostra carne, costa la nostra vita, costa anche la nostra speranza. Eppure tu ci hai animati di un amore incontenibile, di un fuoco che brucia dentro di noi. Fa che questo fuoco arda in questa generazione, raggiunga il cuore degli altri uomini e lo trasformi nella Chiesa rinnovata, quella che sarà capace di incontrarti per sempre e di condividere con te la vita eterna. degnati ora di ascoltare la nostra preghiera e nella tua misericordia compiaciti di esaudirla. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Mettila al riparo dalle divisioni, dalle accuse, dalle mormorazioni della gente stolta o di quel farisaismo che si arroga il diritto di sapere sempre ciò che è giusto e lo impone con odio, con disprezzo. Salva i tuoi figli, salvali in questo tempo, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ci hai mostrato nella santità degli uomini che hai chiamato al tuo servizio fin dall'inizio della predicazione del Cristo, quale disegno avevi per noi, ma noi ti abbiamo disatteso, ci siamo allontanati, spesso ci siamo impauriti di non essere degni di questa vocazione. Purifica il nostro cuore, le nostre relazioni, tutto ciò che ci appartiene si trasformi in una liturgia perenne, capace di santificare il mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, quando guardiamo il volto del nostro prossimo, vi scorgiamo il dolore, il senso di abbandono, di solitudine, la fatica a portare avanti la storia, l'incapacità di comprendere i fatti avversi, la paura per il futuro. Fa che possiamo essere compagni del nostro prossimo, che possiamo sostenerlo, mostrare loro la tua misericordia, far loro riconoscere che tu non abbandoni nessuno, che nulla disprezzi di quanto hai creato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tu conosci il cuore di questi tuoi figli, ne scruti i pensieri. Tu guardi con misericordia il loro sguardo attonito, che non sa comprendere la vocazione altissima alla quale li hai chiamati. Mettili al riparo dal sospetto serpeggiante, dalle insidie del maligno, dal pensiero cattivo, da ogni maleficio. Possano lodarti, amarti, renderti lode tutti i giorni della loro vita. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Amen.